Il dossier di questa settimana, come detto, è dedicato al sentimento della vergogna e parte dalla pubblicazione di un libro importante. È uscito per Adelphi e si intitola Il vincolo della vergogna, letture oblique. L'autore è Carlo Ginzburg, storico tra i più importanti di questi nostri anni. L'abbiamo detto in apertura, ci sarebbe stato Carlo Ginzburg, non c'è, sarebbe stato per noi un grandissimo piacere. Al posto suo però c'è Enrico Bianda, è comunque un piacere, però Carlo Ginzburg è Carlo Ginzburg.
Ma messa così non funziona. Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, siamo stati avvertiti in realtà pochi minuti fa. Carlo Ginzburg ha avuto un intoppo e non può essere nostro ospite. Lo recupereremo, speriamo, nel Moby Dick collegato al nostro dossier. Dunque sabato alle 10.30 sarà Claudio Visentin a condurre il Moby Dick, anch'esso ovviamente dedicato alla vergogna. Abbiamo perso dunque l'ospite che avrebbe guidato l'intero dossier. Come da tradizione, spesso se partiamo da un libro, il lunedì è dedicato proprio all'autore del libro. E come Francesca dicevi bene fino a pochi istanti fa, Carlo Ginzburg ha appena pubblicato per Adelphi questa sua nuova raccolta di saggi, un po' come tradizione da diversi anni, raccoglie saggi pubblicati sull'arco di diversi anni. In questo caso sono saggi apparsi, mi pare, tra il 2003 e il 2024. Saggi che affrontano temi molto diversi tra di loro, tant'è che il sottotitolo, come hai detto, è Letture oblique, ed è un bellissimo modo di descrivere questo approccio che Carlo Ginzburg ha alla realtà. Si fa incuriosire da letture sporadiche, occasionali, dopodiché con la sapienza che gli è propria procede con un approfondimento tematico, intrecciando letture, competenze, saperi, conoscenze storiche naturalmente, che fanno di lui uno dei più grandi storici viventi di lingua italiana, ma non solo. È l'inventore della microstoria, ha scritto libri che sono fondamentali per chiunque si voglia avvicinare allo studio della storia. Pensiamo a libri che peraltro Adelphi ha ripubblicato nel corso degli anni, oltre a libri nuovi come questa raccolta. Adelphi si è impegnata a ripubblicare Storia notturna, Il formaggio e i vermi, I benandanti, che sono probabilmente è una trilogia fondamentale per chi è appassionato di storia. In questo caso, perché ci ha colpiti Il vincolo della vergogna? Perché evoca un sentimento che storicamente ha avuto un'evoluzione molto molto interessante. Ginzburg naturalmente nelle tutto sommato poche pagine di questo saggio mette insieme un approccio, quasi una genealogia del sentimento della vergogna. Parte dall'Iliade, dopo arrivo ad un verso molto bello dell'Iliade che lui riporta all'interno di questo saggio, e da lì cerca di ricostruire quest'idea di vergogna, no? A modo suo, usando una coltissima bibliografia scientifica, storica, letteraria, psicologica, antropologica, e ragiona sulla distinzione tra, per esempio, tra senso di colpa e vergogna, e quindi tra la distinzione tra quello che è un sentimento puramente individuale, interiore, a quello che è invece un sentimento sociale, la cui costruzione passa attraverso un meccanismo a carattere sociale e culturale. Sul motore sociale e individuale di questi due sentimenti costruisce gran parte della sua riflessione, e parte con un piccolo esempio che fa parte della sua vita quotidiana, una riflessione che lui faceva con pochi amici, da cui scaturisce questa ricerca storica, psicologica. Alla fine lui in questo saggio, questa era una domanda che volevamo porre con Francesca naturalmente a Carlo Ginzburg, vale a dire: ma lei si sente ancora uno storico, forse è un antropologo delle idee, potremmo dire, che procede con analisi quasi a carattere letterario, anche perché non pochi sono i saggi invece che sono vere e proprie indagini letterarie sul Novecento italiano, Calvino tra tutti e Primo Levi.
Scusa se ti interrompo, chissà se Carlo Ginzburg non avesse in mente anche Emily Dickinson, che diceva di tutta la verità ma dilla obliquamente, quindi forse questo riferimento letterario è incluso in qualche modo anche così nel sottotitolo e quindi anche forse nel libro.
Stavo seguendo l'indice dei nomi, ma la Dickinson non appare, per cui questa è una cosa che sicuramente il nostro Claudio Visentin potrà porre a Carlo Ginzburg. Ma dicevo dell'incipit del vincolo della vergogna, il primo saggio che apre questa raccolta, e racconta Carlo Ginzburg che molto tempo fa si è reso conto improvvisamente che il paese al quale apparteniamo non è come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna, aggiunge, può essere un legame più forte dell'amore. Allora Carlo Ginzburg verifica questa ipotesi con amici provenienti da diversi paesi. Ricordiamo che lui ha insegnato a Parigi, ha insegnato a Los Angeles, ha insegnato a Bologna e a Pisa, la normale. Tutti hanno reagito allo stesso modo, con un moto di sorpresa iniziale seguito da un pieno consenso, come di chi è stato messo di fronte a una verità evidente. Il peso della vergogna varia enormemente da un paese all'altro, ma il legame della vergogna agisce per un numero maggiore o minore di individui e agisce in questo modo. Ginzburg poi inizia dagli inizi, scusatemi la tautologia, e parte dall'Iliade, no? E ci sono questi versi che mi hanno molto colpito. Io non ho fatto studi classici e questi versi dicono così: siate uomini, compagni, e mostrate animo forte, provando vergogna gli uni degli altri nelle mischie feroci. Se c'è senso della vergogna, i superstiti sono più numerosi dei caduti. Se ci si abbandona alla fuga, non c'è più gloria né resistenza. In altre parole, agire con coraggio è il modo migliore per sopravvivere. Se guardiamo i caduti sul campo, ce ne vergogniamo e siamo indotti, spinti a combattere con ancora maggior impeto e coraggio. E dunque questo richiamo alla vergogna, l'aidos nell'Iliade, è un richiamo al coraggio sul campo di battaglia. E questo è solo un momento della genealogia della vergogna che costruisce Carlo Ginzburg in questo articolo. Il dossier poi proseguirà nei prossimi giorni fino a venerdì con altri ospiti. Vado in ordine cronologico. Dovremmo avere domani Giulia Caminito, che ha scritto un romanzo che mette la vergogna come motore narrativo, L'acqua del lago non è mai dolce. Con lei parleremo di questo escamotage letterario. E poi avremo psicoanalista che si chiama Denise Fagiolo, che ha scritto un volume, Il sé e lo sguardo dell'altro, considerazione intorno alla vergogna, molto interessante, perché Denise Fagiolo si soffermerà sul motore psicologico della vergogna, le sue cause e le sue conseguenze, ma ci fa capire quanto la psicologia abbia chiuso la vergogna dentro un recinto che vuole tenere la vergogna fuori da noi, come se fosse un sentimento che ci blocca nella vita. In realtà l'ospite ultimo della nostra settimana, Frédéric Gros, che è un docente di filosofia a Sciences Po a Parigi, ci racconta in un saggio intitolato La vergogna è un sentimento rivoluzionario che le cose forse non devono stare proprio così e che anzi dovremmo superare questa concezione della vergogna come freno e dovremmo sfruttare la vergogna come possibilità, come risorsa per riflettere e arrivare a una sorta di responsabilità collettiva all'interno delle società. Questo è il percorso che abbiamo pensato attorno.
Quindi non ci dobbiamo vergognare della vergogna?
No, non dovremmo vergognare della vergogna. Tutto questo peraltro alla fine del primo ciclo di Senza Vergogna, che è la nostra rubrica dentro K, dove abbiamo invitato 25 personalità del mondo della cultura della nostra regione a vergognarsi pubblicamente delle scelte musicali che hanno contraddistinto la loro vita. Tra l'altro aggiungo, ripartiamo subito venerdì 16 di marzo con altri 10 ospiti, quindi non ci fermiamo qui.
Grazie mille Enrico Bianda per la descrizione di questo dossier dedicato, come grazie avrete capito, alla vergogna. A presto!